quali sono gli elementi biologici che controllano? Tutta una serie di comportamenti che sono legati, vedremo in maniera abbastanza diretta, all'uso della sostanza. Vedremo perché alcune sostanze, quelle che chiamiamo genericamente droghe, ma ci sono altre sostanze che non chiamiamo droghe, ecco, meglio che non classifichiamo come droghe, che utilizziamo come tempo. Poi vedremo una serie di caratteristiche tipiche dell'abuso delle sostanze nella tossicomania. Faremo un piccolo excursus di tipo farmacologico, perché ritengo che sia bene capire una serie di principi di quello che si chiama farmacocinetica, la farmacodinamica, cioè di come una sostanza introdotta nell'organismo si distribuisce ed agisce, perché agisce o non agisce, perché a un certo punto diventa tossica o corrotta. E poi vedremo le caratteristiche di alcune, le maggiori sostanze d'abuso. Allora, la prendiamo da lontano, nel senso che il problema dell'abuso di sostanze nasce da questa funzione, che come avrete capito è una funzione importante del nostro organismo. Il controllo è stato per il mezzo interno, abbiamo già citato, scorsa, eccetera. C'è una serie di sistemi che devono tenere in equilibrio una serie di parametri che permettano all'ambiente interno dell'organismo di contrastare le fluttuazioni dell'ambiente esterno. Il concetto l'abbiamo ribadito più volte, credo che vi annoia questo. Cerchiamo di andare avanti. Chi controlla? Anche questo l'abbiamo detto. Il controllo dell'ostati è il sistema nervoso centrale e in particolare abbiamo sempre detto il controllo dell'ipotalamo. Vedremo oggi che l'ipotalamo è solo una parte di questo mestiere. L'ipotalamo che utilizza tre sistemi, tre bracci effettori, che sono il sistema nervoso autonomo, il sistema endocrino, risolverlo in giù, mi fa mettere le droghiere, mi fa provare preparato di Nutella, ma io continuo ad avere fame. Chiaro? Continuo ad avere fame. Finché non torno a casa, non ha preparato di Nutella, non me la mangio. Questo è il comportamento omeostatico. Quindi, ci sono delle condizioni in cui la soluzione del problema omeostatico attraverso un comportamento motivato non può passare direttamente attraverso il comportamento omeostatico, ma deve passare attraverso un comportamento non omeostatico. Il comportamento omeostatico, non omeostatico, quindi deve essere sostenuto da qualche cos'altro. Vale a dire che sì, il comportamento omeostatico è sostenuto dal fatto che io a un certo punto riesco a soddisfare lo stimolo. Lo stimolo è invece un'esigenza dell'organismo, io a un certo punto la soddisfo. E questo dà fine al comportamento. Il comportamento non omeostatico invece non arriva alla ricompensa. Deve essere sostenuto da qualche cosa. Ed è sostenuto da un meccanismo interno. Allora, io preferisco utilizzare un altro nomenclatura e chiamare comportamenti omeostatici come comportamenti consumatori e comportamenti non omeostatici come comportamenti appetitivi. Questa è una nomenclatura che deriva dalla metodologia e che secondo me rende meglio l'idea di quello che diciamo. Attraverso una forma di ricompensa. Il problema è da dove viene questa ricompensa. e l'attività del circuito è correlata al comportamento, cioè il circuito è attivo durante il comportamento. Allora, sicuramente questo è tutto vero per l'ipotalamo quando si tratta di comportamenti consumatori. Quando si tratta invece di comportamenti appetitivi non è vero. Vale a dire che se noi facciamo un esempio di ipotalamo, per esempio, aboliamo il comportamento consumatorio ma non il comportamento appetitivo. Per esempio, un animale con un esempio di ipotalamo non è in grado di termoregolare attraverso la brivido, si dice la secrezione di un ma è ancora in grado di imparare a schiacciare una leva e a scaldarsi, una leva che faccia entrare dell'aria calda nella bagaglia. Mentre invece l'evoluzione dei comportamenti appetitivi sia quando si parla di Questo ci spingerà a continuare a ripetere quel tipo di comportamento, cioè ci porterà a cercare di ricostruire, ritrovarci, ripetere quello stesso. Chiaro? Certo? Allora, adesso vedremo come diverse droghe agiscono tutte su questo sistema, dall'alcol alla nicotina, eccetera, e come in particolare agiscono su questa sinapsi dopaminergica fra CBTA e la giusto perché abbiate coscienza, agiscono su questo sistema in maniera diversa, nel senso che non si diventa proprio tossicomani in quel caso, ma agiscono in questo sistema anche tu, capita la moto?
Sì, c'era un po' di problema.
Agiscono in questo sistema, dicevo, anche tutta una serie di sostanze sono classificabili come droghe, ma che sono utilizzate proprio grazie a questo sistema. Per esempio, tutte quelle schifezze tipo salatine, patatine, pomsis, eccetera, per cui ne mangiate una e continuate a mangiare fino alla fine del sacchetto, e perché hanno un forte effetto di rilascio di dopamina a livello di questa sinapsi. Non è lo stesso effetto che hanno le droghe, perché non inducono tolleranze, dipendenze, tutte quelle cose che vedremo tra un momento, cioè non inducono una modificazione patologica del sistema per cui l'assunzione di una certa sostanza diventa un'azione fondamentale nella vita dell'individuo. Ma quindi, a ritrovarsi nell'esperienza. Questo è quello che dicevo prima. Se diamo etamina, che è un agonista della dopamina, perché l'intensità si dà animale autostimolante si riduce. Se invece diamo l'altro di paratirolina, che è un bloccante della dopamina, l'animale si autostimola di più. Chiaro? Non importa. Il concetto è che se date un agonista si stimola di meno, perché è l'attiva da lui il circuito, mentre un antagonista si stimola di più. Siamo? Allora, dicevo, tutte quelle che noi chiamiamo droghe in una maniera o nell'altra agiscono qua. Naturalmente tutte queste droghe hanno degli effetti diversi, non hanno tutte lo stesso effetto. Farsi una pera di eroina non è come tirare fuori, o fumare mai quanto. Non è la stessa esperienza, ma tutte portano a ripetere. Che gli effetti siano differenti, tutte queste droghe agiscono più o meno in maniera più o meno diversa, ma tutte agiscono su questo circuito e in particolare su questa sinapsi. In particolare interferiscono con i meccanismi di rilascio, ricattazione e di eliminazione del neurotrasmettitore, della dopamina. Cioè, alcuni stimolano il rilascio, altri favoriscono, facilitano l'azione sul neurone sinaptico, il neurone della fune, altri ancora ne bloccano la ricattazione e quindi aumentano l'attività della dopamina che rimane più a lungo nello spazio. Chiaro? Questo è semplicemente uno schema che vedete più volte, dove ci sono alcuni importanti. Questo è il terminale dopaminergico che viene dalla cavità cerebrale, questo è il neurone postsinaptico della fascia. Qui ci sono i recettori della dopamina, i recettori degli oppiacei, i recettori degli oppiacei sono anche sinaptici e soprattutto ci sono delle pompe metaboliche che pompano la dopamina via dallo spazio sinaptico, che sono un altro punto nevralgico per l'azione delle droghe. Allora, come definiamo la sostanza d'abuso per il rimanimento? Come possiamo studiarla? Abbiamo tre metodi. Abbiamo l'autosomministrazione, e vedete che l'autosomministrazione può avvenire in due modi. Il nostro animale è collegato a un serbatoio attraverso un pisicino che gli somministra o per via minerale o direttamente nel sistema a cuba e samitra la sostanza. L'animale se la somministra perché impara, forse di condizionamento operante, impara che se si chiama una certa leva, si chiama una gabbia, gli arriva una dose. E quindi se l'esperienza è piacevole, l'animale tenderà a rimetterla, quindi a schiacciare tante volte la meditazione. L'esperienza è piacevole, l'animale tenderà ad evitare. Una sostanza d'abuso è una sostanza che tende ad aumentare la quantità di schiacciamenti del dente. Poi abbiamo l'autostimolazione, abbiamo visto prima, e per valutare gli effetti di una sostanza, se è d'abuso o non d'abuso, noi valutiamo quanto varia l'autostimolazione della cube in assenza della sostanza o in presenza della sostanza. Una sostanza che ha un effetto piacevole ridurrà l'autostimolazione, una sostanza che ha un effetto spiacevole aumenterà la stimolazione. La stimolazione della cube di per sé è piacevole. Terzo metodo è il place conditioning. Questo è un metodo di tipo più indaginoso, di tipo comportamentale. I nostri roditori sono in una notturna, dice l'esperimento di Copyright, cibo, quindi devo anche correre dei rischi, perché a un certo punto morirò. Quindi è abbastanza logico che questa attivazione di questo sistema mi porti in determinate condizioni anche a superare quelli che sono i freni inibitori, in questo caso personali, ma vedremo anche sociali, tipici della mia stessa. Sto proprio morendo di fame, beh, alla fine la drogheria, insomma, poi si vedrà, chiaro? Però la dice lunga su un aspetto che vedremo tra un momento, che è caratteristico della dipendenza, della tossicomania, ed è che l'individuo persegue questo scopo contro ogni regola di benessere, di igiene personale, igiene fisica, mentale, eccetera, soprattutto ogni regola sociale. Chiaro? Questo già si vede in un test come questo. Ci siamo? Chiaro per tutti? Allora, che cos'è l'uso e l'abuso di sostanze? Intanto bisogna chiarire che si tratta di uso e di abuso, cioè che nessuna sostanza di per sé è pericolosa, a meno che non sia tossica e basta. L'acido cianidrico è tossico, non c'è niente da fare. Ma in generale quelle che noi consideriamo droghe, sostanze d'abuso, di per sé lo sono soltanto quando si verificano determinate condizioni. Non solo, ma in per esempio, questo è il consumo di alcol, il consumo di vino in particolare, ed è che un certo consumo è perfino meglio che non perde per niente. Penso che questo credo sia il rischio di morte di un particolare della squadra. Quindi il problema è l'uso che si fa della sostanza, l'uso o l'abuso. Che differenza c'è tra l'uso o l'abuso? Vedremo più avanti che c'è una progressione fra quello che è un uso saltuario, che è legato alla curiosità di ripetere una propria esperienza, a quello che diventa un'abitudine, a quello che diventerà poi una compulsione, cioè un obbligo. Ne parleremo un po' più avanti. Allora, quali sono le sostanze, che le categorie di sostanze che agiscono sul corpo? Sono i psicostimolanti, cocaina, metamine, caffeina, che sono sostanze che, oltre ad agire sul sistema Umbens, no, hanno un effetto di attivazione, soprattutto corticale, ma di tutti i sistemi. Ci sono le sostanze psichedeliche che hanno una regolazione differente. E che sono una categoria di sostanze cui l'effetto principale è quello di dare alterazione della percezione della realtà. Poi ci sono sostanze deprimenti, che sono l'alcol e le psicostimolanti, barbiturici, alcuni anestetici, gli ansiolitici, poi alcune componenti di gas. Queste sostanze hanno un effetto di potenziamento dell'inibizione corticale. La ragione per cui vengono assunte sono due le ragioni fondamentali. Sono che la prima parte, potenziamento dell'inibizione corticale, ha un effetto in realtà facilitante. Cioè, è disinibente da un punto di vista comportamentale, no? Vedete tutti che se avete bevuto due bicchieri diventate più simpatici, più affabili e più capaci di interagire con gli altri. Perché? Perché questo vi libera da una serie di meccanismi inibitori che vi trattengono dall'esporvi con gli altri. Se andate avanti, l'alcol finisce per inibire inibire veramente tutta la partenza, allora gli addormentati lo dicono da te corre. Quindi questa è la ragione per cui l'altro e anche gli ansiolitici per esempio hanno questo effetto. Poi ci sono gli stupefacenti analgesici che sono essenzialmente l'oppio e i suoi derivati, cioè l'eroina, la morfina, eccetera, il metadone, metrendina, fentanyl, che hanno un'azione di tipo deprimente, ma diversa, che non è che sono sul gas come l'alcol, come l'alcol e la lettura ci viene scritto. Agiscono sul sistema delle endorfine. E il sistema delle endorfine ha degli effetti piacevoli perché è legato a tutta una serie di sistemi di ricompensa, per esempio un orgasmo altro non è che una secrezione di endorfine in diverse parti del sistema nervoso centrale massiva, però il problema è che lo stesso sistema, le stesse endorfine agiscono anche sui centri del respiro, per esempio, inibendoli. E questa è la ragione per cui l'oppio e i suoi derivati sono particolarmente pericolosi, sono bisogna diciamo, direttamente, però sono particolarmente tossici. Ne parleremo diciamo, più avanti. Ok? Allora, parlo di definizioni operative, caratteristiche dell'uso della vita. Allora, se leggete quello che sta scritto qua, vedrete che quello che definiamo appunto è in effetti una situazione in cui abbiamo l'uso di una sostanza che avviene in maniera continuata, per un periodo di tempo, anche contro quelle che sono, in maniera consapevole e ragionevole, le buone condizioni di salute dell'individuo, e il buon inserimento nella società dello stesso. Cioè, la tossicomania è una condizione nella quale noi utilizziamo una sostanza in maniera consapevole, nonostante che sappiamo che questa sostanza è dannosa per la nostra salute, e nonostante che sappiamo, siamo coscienti che quello che facciamo per procurarci la sostanza è un comportamento antisociale. Quindi ritroveremo in tutte queste definizioni ricorrenti il fatto che il tossicomane, ma la persona che abusa della sostanza, lo fa pur sapendo che la sostanza gli fa male e lo fa pur sapendo che sta infrangendo delle regole sociali più o meno gravi, da rubare i soldi al cassetto della mamma alla fine del preghiere di cui parlavamo prima. Chiaro? Quindi la tossicomania è legata a queste due circostanze. La fase più grave è la cosiddetta dipendenza. La dipendenza è una condizione in cui non è più una questione di abuso di sostanza, in cui l'individuo, l'organismo, dipende da quella sostanza per il suo funzionamento fisico e psichico. Chiaro? Cioè, nella sua fase più grave, nella tossicomania, l'organismo, detto sia come organismo biologico, come psiche, funziona solo più presente della sostanza. Quindi abbiamo due condizioni che sono la dipendenza o addiction in inglese, che è quella che chiamiamo dipendenza fisica, quindi è portato il termine dipendere, che sono due condizioni diverse però. La dipendenza corrisponde allo stato compulsivo in cui noi siamo spinti a ripetere l'esperienza. In questo caso, sospensione, perché il concetto di sospensione è un po' diverso, perché la sospensione potrebbe anche portare a una condizione in cui anche se aumento di molto la dose non ho più effetto. La tolleranza è proprio semplicemente il fatto che lo stesso effetto, quello che chiameremo dose efficace, per un momento si ottiene solo aumentando la dose. E quindi porta non solo a ripetere l'esperienza, ma a dover aumentare la quantità di sostanza che è assunta. Chiaro? Allora, qual è il meccanismo fondamentale della tolleranza? Beh, è un meccanismo che ha a che fare con la relazione ligandolo-recettore, un meccanismo molto generale. In generale, la quantità di ligandolo, la quantità di recettore, ma lo stesso per la quantità di substrato e la quantità di enzima in una reazione chimica, nel metabolismo cellulare, si autoregola. Per cui, se aumenta la disponibilità di ligando o di substrato, finisce per diminuire la quantità di recettore di enzima disponibile. Chiaro? Il sistema si autoregola. È chiaro?
Dell'organismo che stiamo prendendo.
prendendo in considerazione. Chiaro? Per ubriacare il dottor Ponchione o me ci vuole più vino del dottor Ponchione che non questa signorina. Capito? Questo è semplicemente perché la massa è il primo parametro fondamentale per sapere qual è l'azione della sostanza sull'organismo. L'organismo più grande ha bisogno di più sostanza per avere lo stesso effetto di un organismo più piccolo. Ok? Quindi se dovete fare una gara di resistenza all'alcol, non sceglietevi un avversario che pesi 30-40 kg di voi. O quantomeno mettete un'indica. Ci siamo? Dopodiché tutto questo porta a una serie di modificazioni strutturali a lungo termine che ci mettono ancora più, ma che vanno comunque sempre in questa direzione. Cioè, più si aumenta la quantità di sostanza, più l'organismo diventa meno sensibile, quindi più ci tocca aumentare la quantità. Viceversa, quando smettiamo, si tende ad andare indietro. Ok? Allora, vediamo adesso al meccanismo biologico vero e proprio, che ci porta attraverso questa progressione, cioè dall'uso saltuario alla fine, all'acuto o alla così come il problema. Allora, questa parte della lezione è quella che non c'era l'anno scorso. L'anno scorso ho sentito due conferenze di un psicologo, un neuropsicologo inglese che sta facendo questo, che si chiama Barry Everett, che si occupa di questo problema e che ha dato una descrizione, non dico dimostrazione, ma un'evidenza molto forte del meccanismo attraverso cui l'attivazione del circuito dopaminergico, metrotrencefalico, porta dalla sua semplice ricompensa all'assunzione di sostanze, alla burro e alla droga. Allora, quello che abbiamo qui è una rappresentazione un po' diversa di quella prima, del circuito che va dalla sostanza nera allo striato e questo è il BTA verso la quintessenza. Allora, in realtà, se noi vediamo questo sistema in maniera pubblica, globale, integrata, abbiamo una sorta di connessione spiralicorne che parte dalle porzioni più ventrali dei gangli della base e che va avanti e indietro dai gangli della base ai neuroni spinali del mesencefalo, passando via via a porzioni più dorsali del corpo spinale, dei gangli della base. Vedete che c'è una spirale, che comincia qua nella parte ventrale, torna alla parte ventrale, poi un po' più dorsale, poi diventa arancione e fa un'altra spirale, poi giallo un'altra spirale, poi verde sale, scende un'altra spirale e infine blu sale, scende. Cioè una connessione reciproca in cui però per spiegare se questi sono i nuclei dopaminergici, questo è lo striato, questo è centrale e dorsale, la connessione fa questo tipo di percorso. Chiaro? Cioè c'è una progressione della connessione da ventrale a dorsale. È la solita connessione dopaminergica di cui abbiamo parlato prima. Allora, Everett ha ipotizzato e dimostrato che il comportamento di tossicomania, cioè il passaggio dall'uso saltuario, dall'uso abitudinario, alla confusione delle proprie, cioè la tossicomania delle proprie, la dipendenza, deriva da una progressione dell'attivazione lungo questa spirale. E cioè che le prime volte si attiva solo la parte del intendente della domenica, è dato secondo. Perché? Succede questo. Succede questo perché la cocaina non ha più effetto, non ha più effetto sulla CO2. Chiaro? Il blocco della dopamina, il blocco della dopamina nella parte dorsale riduce la tossicomania. Non solo. Nel secondo esperimento, questo qua, si ripete la stessa cosa da un lato, dall'altro lato non si impone. Cioè, questo lato è bloccato farmacologicamente, l'altro lato non è bloccato farmacologicamente, ma chirurgicamente si interrompe al passaggio tra la parte ventrale e la parte dorsale una connessione. Proprio necessaria l'attivazione della parte dorsale. La parte dorsale, a parte il fatto che non riceve più la connessione dopaminergica, non è bloccata. Tra l'altro è bloccata. Vedete che l'effetto è così. Quindi, la progressione della tossicomania, dicevo, da uso accentuato a uso compulsivo, all'abitudine, all'uso compulsivo, è legata al trasferimento all'attivazione del circuito lungo questa spirale. Mano a mano che si procede in questa progressione si attiva sempre di più. Chiaro? Ora, c'è un'altra caratteristica interessante. Perché se andate a vedere tutte le statistiche, fra i fattori attuali, i tossicodipendenti sono sempre su una percentuale abbastanza fissa, sono tra il 10 e il 20% della popolazione potenziale. Questo significa che ci deve essere una qualche predisposizione. Cioè, perché tra tutti quelli che provano eroina o fumano marijuana, fumano anche sigarette, quello che volete, solo alcuni diventano veramente dipendenti e altri no. Allora, ci deve essere una forma di predisposizione. Una cosa che accomuna questo 20% di tossicomani sono due caratteristiche. Queste persone sono di solito impulsive, cioè sono persone che hanno una reazione impulsiva rapida agli stimoli, e poi di solito sono quelli che anglosassoni chiamano thrill seekers, cioè sono persone che sono sempre in cerca di novità, di cose nuove. Allora, questo tipo di percentuale, questo tipo di comportamento si trova anche negli animali dell'esperimento, cioè nella popolazione normale, i ratti e i topi, si possono identificare degli animali che sono spontaneamente, che cercano novità, che spontaneamente sono impulsivi. Adesso vi faccio vedere come impulsivi. Da qua. Però ripeto, quando ci riferiamo a tossicomani, noi non li vediamo solo in maniera retrospettiva. Noi non possiamo sapere se la causa dell'impulsività piuttosto che la ricerca della novità o tutte e due, se quello è il fattore predisponente. Però sugli animali di esperimento possiamo andare a selezionare gli impulsivi o quelli interessati alla novità e vedere come si comportano rispetto a una tossicomania. Allora, questo per esempio è un grafico, se ne vede su un pezzo naturalmente, che rappresenta la differenza tra topi, sono ratti questi, tra ratti, diciamo così, non impulsivi, poco impulsivi e ratti molto impulsivi. Questo è semplicemente un test dove l'animale deve scegliere tra 5 possibilità, 5 stimoli diversi, e gli animali impulsivi tendono a rispondere dentro prima che parta lo stimolo che gli dice adesso scegli. E questi sono invece i thrill seekers, cioè gli animali che sono attirati dalla novità. Questo è semplicemente il numero di volte che attraversa una certa fotocellula che dà che cosa? Dà il senso della loro Queste sono le diverse dosi che si possono dare per la perfusione e vedete che la dose alta diventa poi l'effetto satura naturalmente, è una dose di cocaina di questo genere, non c'è più differenza perché l'effetto è lo stesso massimo. Però vedete come tra i principals, tra gli impulsivi, si autostimolano, si autosomministrano droga molto di più che non i loro compagni non impulsivi. Ma la cosa più interessante da questo punto di vista sta in questo esperimento. In questo esperimento c'è una prima parte di induzione della tossicomania. Sembra in altri si autosomministra la cocaina e quindi diventa tende a ripetere la forza. Dopodiché si fa un protocollo di avversione. La somministrazione di cocaina adesso è associata a una condizione, scossa elettrica piuttosto che un altro tipo di sensazione avversiva. E gli animali tendono a ridurre. Dopodiché si tiene per un certo periodo a riposo, in astinenza, e poi gli si ridà la possibilità di assumere la droga di nuovo. I pallini nei bianchi sono i three seekers, i pallini neri sono gli impulsivi grafici. Beh, vedete che cosa? Vedete che gli impulsivi, anche se hanno avuto la punizione, riprendono a somministrarsi la droga, la cocaina. Quindi continuano in una sottopopolazione di altri che, guarda caso, corrisponde esattamente alla prevedibile questo tipo di vulnerabilità.
Grazie.
ancora. Dipende dalla competizione con gli alimenti. Sapete che qualsiasi cosa voi assumiate insieme a un pasto o un pasto viene assorbito più lentamente perché compete con gli alimenti che sono assorbiti da voi. Invece se bevete due mattini a stomaco vuoto, la dose efficace viene raggiunta in pochi minuti. Poi dipende anche dal meccanismo di assorbimento intestinale. Per esempio, l'alcol ha un meccanismo di assorbimento che è facilitato dalla presenza di zucchero, di glucosa e di fruttosio. Per cui, per esempio, gli alcolisti consumati bevono i dolci, perché? Perché l'assorbimento è più rapido. Gli alcolisti in fase avanzata non sono di solito dei bevitori di grappa o di vodka, sono dei bevitori di martini o di campari. Perché? Perché raggiungono la dose efficace molto più tempo. L'inalazione. L'inalazione è il sistema con cui noi assorbiamo sostanze attraverso il sistema respiratorio. L'inalazione è piuttosto rapida. Se avete mai provato a fare un'anestesia da sola, voi sapete che tirate due o tre respiri. È un tipo di assunzione, via di somministrazione che in cui si raggiunge la dose efficace molto rapidamente. Ha un problema, non qualunque sostanza può essere inalata, deve essere vaporizzabile. E allora per esempio vedremo che per rendere la cocaina vaporizzabile bisogna fare tutta una serie di trattamenti, per cui la cocaina normale, quella che tu fa dentro la testa al vaccino, Scarface, non la potete inalare, non la potete inalare, la potete aspirare, assumere attraverso il tuo corpo, ma non inalare. La cocaina la potete inalare soltanto un crack, sui base, okay, che ha un trattamento diverso di cocaina. Chiaro, l'assunzione di cocaina che viene usata non è una vaporizzazione, è un'assunzione dello stomaco. in realtà la sostanza c'era già nell'organismo, soltanto che poi dal grasso la sostanza viene rilasciata, si equilibra, è una forma di diffusione semplice, si riequilibra presso l'organismo, per cui l'individuo finisce per andare in una sorta di overdose. È un po' la ragione per cui uno finisce per recarsi, proprio perché tende ad incrementare l'effetto, ma in realtà guardate che alcune sostanze che si curano in determinati posti possono avere una tossicità locale, soprattutto possono le sostanze che vengono a intasare i sistemi di eliminazione che sono intese. Quindi molte sostanze, noi introduciamo molte droghe, hanno una tossicità collaterale per il fatto che vengono concentrate nel fegato del terreno e danno degli effetti epatotossici. Tossici sul
pene. E in caso della cellula epatica d'alcolismo è per un accumulo di sostanze?
Sì, c'è anche una cellula. Tipico, per esempio, molto delicato. Ok? Siamo? Allora, la capacità di interessare alle reazioni epatiche, questo lo sapete, è fondamentale per le sostanze che interessano. È data dal grado di solubilità della sostanza. Se la sostanza non è una cefalica, o perché non è liposolubile, o perché non ha un trasportatore, ecco che non ha un effetto cefalico. Tutte le sostanze cefaliche in qualche modo la barriera la deve passare. Ora, ricordate, per questa ragione, questa cosa forse ce l'ho già detta, per questa ragione per esempio alcune sostanze sono rese più liposolubili per ottenere un effetto più intenso, cioè, per esempio l'eroina e metilmorfina, cioè una forma di morfina modificata che è più liposolubile, che quindi attraversa più facilmente la maniera non centrale. All'interno del sistema nervoso centrale la morfina, l'eroina demetilata si è trasformata in morfina, la quale è meno liposolubile, quindi difficilmente riattraversa la barriera encefalica e quindi agisce più a lungo. Questa è la ragione per cui ci si fa di eroina e non di morfina. Chiaro? Chiaro? E così per altre sostanze. Poi, è importante il meccanismo di competizione con sostanze dell'ordine delle droghe. Ricordate che qualsiasi sostanza dell'ordine che ha un effetto, un effetto positivo o negativo, interagisce con un meccanismo fisiologico, interferisce con un meccanismo fisiologico. Chiaro? Quindi per esempio utilizza un sistema di trasporto, un sistema respiratorio, che ha una sua funzione nella sostanza. Quindi tutte le volte che si assume una sostanza si interferisce con questo meccanismo. E questa interferenza può diventare una interferenza anche in qualche modo dannosa, patologica. Ad esempio la cocaina ha un effetto su determinate vie del metabolismo del glucosio, per cui i cocainomani hanno un alterato consumo di glucosio, soprattutto a livello cerebrale, un alterato metabolismo del glucosio, quindi un alterato metabolismo energetico, stessa dose in due soggetti diversi, uno che ha la capacità di metabolizzarla, l'altro che ha meno capacità di metabolizzarla, avrà un effetto diverso, quindi anche raggiungerà una dose letale di tipo diverso. Chiaro? Di livello diverso. Ricordate che la nostra capacità di individuare, di metabolizzare una sostanza, dipende dalle nostre condizioni nella circostanza. E può essere modificata da stati psicologici, da tante condizioni alle quali magari non teniamo conto così facilmente. Quindi l'assunzione di qualsiasi sostanza, l'effetto della sostanza, dipende grandemente dalla nostra capacità di metabolizzarla. E la nostra capacità di metabolizzarla varia nel tempo, moltissimo. Chiaro? Quindi non è prevedibile, se non misurando tutta una serie di parametri a priori, quella che può essere la dose efficace, la dose letale. E voi capite che se la differenza tra dose letale e dose efficace è piccola, il rischio dell'utilizzazione della sostanza, il rischio, non il rischio cronico, il rischio acuto di avere un'overdose, diventa molto alto. Ok?
Pericoloso, come uso acuto, perché la cocaina fa parte di una amina
fine che non passano la barriera encefalica, per cui quando il dentista le inietta nella mandibola, penso che fa male, lo so, mi guardi. E ho evocato una... Che cosa fanno questi? Questa è la ragione per cui la cocaina porta all'insensibilità nel corpo, per esempio, perché è anestesista, e però hanno un altro effetto, sono dei potentissimi vasocostrittori. Quindi l'assunzione di cocaina, soprattutto in vena, è associata con una quantità crescente di incidenti cardiovascolari, soprattutto di tipo ischemia cerebrale, ictus o emorragia cerebrale, che portano alla soluzione rapida della tossicomania. Detto questo, come tutte le altre droghe, la cocaina, sapete, ha una storia. La cocaina è una droga che è una sostanza che ci arriva dalla Sud America, l'abbiamo scoperta, hanno scoperto gli spagnoli in Perù. All'inizio hanno detto che era una sostanza del diavolo, poi hanno capito che per far lavorare i poveri cristi nelle miniere andava benissimo e hanno fatto un uso profondità. In realtà masticare le foglie di coca si estrae poca cocaina, e masticare le foglie di coca di per sé non porta alla dipendenza agli effetti tossici della cocaina. Per avere gli effetti tossici della cocaina, la tossicomania vera e propria, dovete estrarla. Dovete estrarla dalla coca e polvere bianca che conoscete, la quale è arrivata in Europa intorno al 600 ed è stata utilizzata saltuariamente soprattutto da intellettuali artisti per un periodo di tempo molto lungo. Erano i nomadi di William Shakespeare e il signor Robert Louis Stevenson ha scritto lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde tirando cocaina con 6 giorni di seguito. Sì. Poi un noto personaggio letterario, cocainomane, perché era cocainomane il suo autore, che era un tipo, era il signor Sherlock Holmes. A quell'epoca la cocaina era venduta nelle farmacie, si metteva in certi vini. Vino francese che era San Mariani, che conteneva una certa quantità di cocaina, e come sapete un farmacista di Atlanta l'ha introdotta in una bevanda di successo che si chiama Coca-Cola, che però non contiene più cocaina dal 1906. Come, questa è una storia comune di tutte le droghe, come vedremo domani se ne parlerò rapidamente degli opiati, cioè tutte queste sostanze che appunto sono nate come sostanze di uso comune, anzi considerate di uso terapeutico. Il dottor Sigmund Freud ha curato un sacco di psicosi, di schizofrenia con la cocaina, trasformandole in tossicomanie. Questo nulla toglie alla grandezza del buon Sigismondo, però tutte hanno avuto questa storia, cioè nascono come sostanze che sono potenzialmente benefiche e terapeutiche e si finisce per scoprire che hanno degli effetti collaterali tossici molto più grandi. Vedremo ancora qualche esempio di bilancio.